Il SIFAR era un servizio segreto creato all'indomani della Seconda Guerra Mondiale e guidato dal generale dei carabinieri Giovanni De Lorenzo. SIFAR significa Servizio Informazioni Forze Armate, era un corpo speciale comunque dell'arma dei carabinieri. E il direttore, appunto Giovanni Di Lorenzo, di questo servizio segreto, mette in vita un piano di emergenza, un piano che prevede misure eccezionali da adottare nei confronti delle opposizioni di sinistra, elenchi di personalità politiche da arrestare, sedi di partiti, movimenti, associazioni, ma anche di media, TV, giornali, partiti, sindacati e così via, da occupare con la forza, da imbavagliare. Quindi si tratta questo piano messo a punto dal capo del SIFAR, Giovanni De Lorenzo, è di fatto un progetto di colpo di Stato, che ha un nome in codice, piano solo, e di cui viene messo a parte anche, anche le alte sfere, insomma, della Repubblica, compreso il presidente della Repubblica, Antonio Segni. Ed è un piano che mira di fatto a stare in campana, stare allerta e a intervenire nel caso il centro-sinistra assuma una forza riformatrice giudicata da questi ambienti oltre la soglia della tollerabilità. Il piano in sé viene conosciuto 3 anni dopo, dunque viene reso noto nel 1990, nel 1965 dal settimanale L'Espresso, diretto allora da Eugenio Scalfari, con un'inchiesta del giornalista Lino Iannuzzi, e quindi solo 3 anni dopo i cittadini della Repubblica Italiana verranno a conoscenza di ciò che si tramava alle spalle dei governi legittimamente eletti dai cittadini, qualcosa che Nenni descrisse con una formula efficace, cioè il tintinnar di sciabole, cioè il centro-sinistra sarebbe nato in un tintinnar di sciabole in sottofondo. Se questo piano non è andato a buon fine, ovvero se non c'è stato quel colpo di Stato auspicato dal generale De Lorenzo, è perché sicuramente non vi era consenso unanime nelle alte sfere istituzionali rispetto a questa ipotesi così radicale, queste soluzioni autoritarie di messa fuori legge del PCI, del Partito Socialista Italiano anche. E probabilmente anche si riteneva che questa azione di forza dovesse essere messa in atto evitando il ripetersi di quanto era avvenuto con Tambroni nel 1960, cioè evitando la mobilitazione di piazza. Ma evidentemente c'erano delle preoccupazioni condivise da altri esponenti delle istituzioni che proprio appunto la mobilitazione popolare contro il governo Tambroni del 1960 fosse qualcosa da tenere in considerazione, ovvero non, probabilmente la riuscita di un colpo di Stato in Italia non sarebbe stata cosa facile. E certo è che queste oscure trame in qualche modo condizionano, intimidiscono gli attori politici, perché si tratta comunque di minacce, di avvertimenti a spuntare, l'azione riformatrice del governo, ad attenuarla, messaggi minacciosi, messaggi cifrati che non possono lasciare insensibile Moro, ma neanche Nenni. E dunque, diciamo che dal caso Sifar, quindi 1962, il caso Sifar, si inizia ad allungare questa ombra oscura che sarà destinata a diventare sempre più grande, sempre più fitta nei decenni successivi, e che rende nota la presenza di questi settori deviati, no? I servizi deviati, in realtà questi settori di fatto non leali alla Repubblica all'interno delle stesse istituzioni, all'interno delle stesse degli stessi apparati militari e amministrativi dello Stato italiano. Quindi è uno Stato repubblicano ancora molto fragile, ancora a rischio di improvvise cadute. Uno Stato repubblicano che, lo abbiamo raccontato nelle prime lezioni del nostro seminario, aveva, in nome ovviamente delle pressioni che giungevano dalla scena internazionale, aveva rinunciato a una discontinuità all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, privilegiando la continuità dello Stato. Dunque è uno Stato democratico, quello italiano degli anni 60, nel quale opera ancora tutta una classe di amministratori, di burocrati, ma anche di militari, che sono in carriera di fatto nei ministeri, nell'esercito, già dai tempi del fascismo, e la cui lealtà dunque nelle istituzioni repubblicane è qualcosa di labile, è qualcosa di fortemente insicuro. E questi settori trovano un terreno fertile nel clima della guerra fredda, soprattutto in quelle prime fasi della guerra fredda in cui il richiamo anticomunista assumeva toni da crociata, come abbiamo detto, e dunque l'anticomunismo era sicuramente il tratto di continuità tra l'esperienza del passato fascista e l'esperienza del secondo dopoguerra e della guerra fredda per questi ambienti. E a questo clima loro non avevano fatto altro che adattarsi, protetti ovviamente, anzi favoriti dai colleghi del Patto Atlantico, dai colleghi della NATO, dai colleghi statunitensi, e che vengono assolutamente disorientati dal voltafaccia, da quello che appare loro un voltafaccia della Democrazia Cristiana al momento in cui inizierà a coltivare la formula di centrosinistra. Quindi sono settori ultraconservatori, anticomunisti, che non riescono ad avere, che provano smarrimento perché stanno perdendo il loro punto di riferimento politico più solido a cavallo degli anni 50 e 60. Ai loro occhi appunto la crescita del PC è un dato assolutamente preoccupante, e viene vista come appunto viene vista questa crescita del PC come l'espressione più evidente di questa deriva della società che si rende manifesta con il boom economico, questa crisi dei valori tradizionali, questa trasformazione delle mentalità, queste spinte anti-autoritarie, ecco, queste critiche contro l'ordine, contro la morale tradizionale, la crescita del PC ai loro occhi appare come il concretarsi di queste minacce all'ordine tradizionale. Poco importa a loro che in realtà queste fasce giovanili, queste fasce sociali più insofferenti, più impazienti, che si affacciano sulla scena all'inizio degli anni 60, non trovino molto difficilmente nel PC la loro sponda politica, come abbiamo detto prima, e quello che preoccupa